Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia, ben trovati per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è martedì 26 gennaio e vi raccontiamo la quiete dopo la tempesta nel Mediterraneo orientale. Perché la quiete dopo la tempesta? Perché le tensioni tra Atene e Ankara quest'estate avevano scatenato una crisi nel Mediterraneo orientale che aveva anche coinvolto la Francia fino a raggiungere Bruxelles. La Commissione europea aveva intimato al presidente turco di cambiare atteggiamento per evitare sanzioni, ma la Turchia e la Grecia hanno appena annunciato la ripresa di un dialogo che secondo Erdogan dovrebbe dare inizio a una nuova era. In questo quadro, dove la Turchia resta un alleato fondamentale della NATO, si configurano poi nuovi equilibri per il cambio di amministrazione americana e sia il presidente del Consiglio europeo che il segretario generale della NATO hanno messo le mani avanti e hanno lanciato messaggi di invito al nuovo presidente Joe Biden, che è atteso al prossimo summit dell'azienda d'Alleanza Atlantica che si terrà nel 2021. Per la piazza online i suggerimenti di oggi in redazione sono a cura di Costanza Spocci, vanno su un hashtag inequivocabile, appunto hashtag NATO, e sull'account ufficiale di Twitter sempre della NATO, @NATO. Per i vostri commenti inviate un sms, un whatsapp al 335-5634-296 oppure scriveteci su Facebook e Twitter. Ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
Toplantımızın ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlerin şahsında tüm dostlarımızın, tüm Avrupa halklarının yeni yılını tebrik ediyor. 2021 senesinin sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Geride bıraktığımız serede
ascoltiamo a Radio 3 Mondo la voce inconfondibile del presidente turco Erdogan, che ha incontrato gli ambasciatori dei paesi europei ad Ankara presso il Chankaya Palace, e ha parlato delle tensioni nel Mediterraneo orientale e ha detto: dobbiamo renderlo un bacino di cooperazione che serva i nostri interessi a lungo termine invece che un campo di competizione. Ecco, ci chiediamo se questa affermazione del presidente turco poggia su dati fattuali. Lo chiediamo ai nostri ospiti di oggi, che sono Giuseppe Di Lucia, giurista specializzato in relazioni internazionali, esperto in sanzioni economiche ed export control. Buongiorno.
Buongiorno, salve.
Ecco Marta Ottaviani, giornalista, collabora con La Stampa e Avvenire, autrice del Reis, una biografia non autorizzata di Erdogan, un libro vincitore del premio Fiuggi Storia nel 2016. Buongiorno Marta Ottaviani.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, Giuseppe Di Lucia, inizierei da lei. L'11 gennaio Ankara e Atene hanno annunciato la ripresa di un dialogo che poi è partito di fatto ieri e che secondo il presidente turco darà inizio a una nuova era non competitiva. Queste sono le sue parole. Proprio così, e che peso ha avuto in questa decisione la pressione esercitata dall'Unione Europea?
Ma sicuramente diciamo, l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno sfruttato una finestra di opportunità generata da una situazione economica interna alla Turchia piuttosto critica, con un'inflazione a doppia cifra, una svalutazione della lira turca del 30%, e che hanno costretto sicuramente Ankara, dietro le pressioni appunto diplomatiche ed economiche tramite apparati sanzionatori, a venire a compromesso e quindi ad assumere un atteggiamento più costruttivo verso l'Occidente, da cui si erano, diciamo, distanziati, guardando più a est, verso Russia, verso paesi come Russia e Turchia, verso Russia e Cina. Sì, e dunque queste pressioni si sono manifestate diciamo, un apparato sanzionatorio dell'Unione Europea tramite l'adozione di un regolamento europeo che sanziona la grave violazione del diritto internazionale così come interpretata dall'Unione Europea, ovvero sia le rivendicazioni all'attività esplorativa e di trivellazione nel Mediterraneo orientale, nelle acque territoriali di Cipro da parte della Turchia. Ricordiamo che l'Unione Europea è il primo partner commerciale della Turchia e rappresenta la prima fonte di investimenti, di investimenti esteri. Di conseguenza rappresenta un partner essenziale per la ripresa economica. D'altra parte gli Stati Uniti sono un partner fondamentale nell'impresa, nel settore difesa, e pertanto le sanzioni applicate dall'amministrazione Trump contro l'ufficio di approvvigionamento della difesa turca hanno inferto sicuramente un grave colpo al sistema economico e al sistema paese della Turchia.
Ecco, si diceva, appunto, si citava nella crisi del Mediterraneo orientale, si citavano delle trivellazioni dalla redazione e ci segnalano e vi segnalano, voi ascoltatori, un pezzo del Financial Times con un video, con delle mappe che spiegano proprio la crisi del gas nel Mediterraneo orientale e l'autore David Shepherd utilizza le mappe del Mediterraneo orientale per spiegare che c'è molto interesse per i giacimenti di gas. Si citava prima, lo diceva il nostro ospite, la crisi turca, nel senso la crisi economica interna entrando dentro la Turchia. Marto Ottaviani, quanto questo cambio di atteggiamento di Erdogan è dettato dalla necessità di sanare un'economia prostrata? La lira turca è svalutata al 30% rispetto al dollaro, c'è un'inflazione a doppia cifra, per non parlare poi della crisi pandemica.
Sì, dunque, ci sono due motivazioni per le quali Erdogan sta facendo finta di ricondursi a più miti consigli, perché poi sappiamo quanto l'atteggiamento del Presidente della Repubblica sia quanto mai pragmatico e soprattutto molto ondivago. Il primo motivo è sicuramente quello che avete ricordato molto bene in studio, quindi un'economia turca che arranca, un'economia turca che è largamente dipendente per quanto riguarda l'export dal mercato europeo, nonostante gli sforzi di Erdogan per cercare di differenziarlo negli scorsi anni. Ma c'è anche un motivo geopolitico: la Turchia in questo momento è di fondo isolata. Se si tolgono i rapporti con la Russia, che comunque non sono poi così facili, e soprattutto Putin in questi giorni proprio vede la sua leadership che inizia a essere, come dire, compromessa in maniera significativa, e la Cina, la Turchia per il resto è sola, ha rapporti pessimi con gli Stati Uniti, ha rapporti logori con l'Unione Europea, e non parliamo del sud del Mediterraneo, dove fra Israele ed Egitto sono entrambi pronti ad aiutare la Grecia in caso di un rinfocolarsi dei conflitti, un po' per motivi legati alle mappe dell'energia che così bene ha pubblicato il Financial Times, e un po' anche per il fatto che a livello singolo hanno un conto aperto con Ankara.
Ecco, Marta Ottaviani ricordava lo spostamento di attenzione di Ankara negli anni scorsi, ma nel presente da ovest a est, ritrovando una sorta di alternativa in un matrimonio di convenienza, se così lo possiamo definire, con Mosca. Ecco, visti questi annunci fatti sul Mediterraneo che rispondono anche a pressioni ben precise, Marta Ottaviani, questo matrimonio con la Russia è di breve termine, o dobbiamo comunque aspettarci che questa relazione sia sempre più stretta e duratura, anche se non ufficialmente? E anche quali preoccupazioni per la NATO, dove poi la Turchia figura come un partner ma sempre più recalcitrante?
Ma dunque, io non credo che il matrimonio tra Erdogan e Putin finirà molto presto, per quanto è un matrimonio di convenienza e i due presidenti non si possono letteralmente vedere tra di loro. E soprattutto Turchia e Russia hanno problemi di gestione della loro relazione su vari territori. Per primo ovviamente c'è la Siria, che rimane l'emergenza più grossa, ma anche in Libia e in Nagorno-Karabakh i loro interessi reciproci vengono inevitabilmente a confliggere. Ciò non di meno, la Russia serve alla Turchia perché è un altro mercato molto importante, soprattutto è il primo fornitore di gas della Mezzaluna. Quindi sicuramente è difficile che i rapporti possano deteriorarsi in maniera significativa. Vi è poi anche da ricordare il fatto che per Mosca la Turchia è una specie di braccio allargato sul Mediterraneo, e quindi insomma ci sono molti motivi validi da entrambe le parti per mantenere questo matrimonio forzato comunque in essere.
Quindi un matrimonio forzato che poi si intreccia con le strade del Mediterraneo e anche con quelle insomma tra Asia e Europa, se pensiamo appunto anche all'intervento turco non soltanto a Cipro, in Libia, ma quello già citato Martu Taviani in Nagorno Karabakh. Di Lucia, tornando invece sulla questione, possiamo dire, delle relazioni economiche, che non soltanto economiche, strategiche, quanto la Turchia ha bisogno degli Stati Uniti e perché, e poi su quali piani, l'abbiamo già visto con l'Europa, su quali piani l'amministrazione americana si è mossa nei confronti della Turchia per farla ritornare, per così dire, all'ovile, cioè imposto delle sanzioni, ma non solo quelle naturalmente.
Sì. Certo. Dunque, come accennavo precedentemente, è sicuramente uno dei settori fondamentali è quello difesa. Gli Stati Uniti rappresentano per la Turchia un fornitore essenziale delle tecnologie per permettere poi alla Turchia di produrre insomma materiali d'armamento e armi da poi da esportare in altri paesi. Sì, la pressione americana per cui si è sviluppata su con un approccio diciamo multidimensionale, olistico se vogliamo, cioè un approccio caratterizzato da un'operazione coordinata del Dipartimento di Stato, del Dipartimento del Commercio e del Dipartimento della Difesa, che hanno adottato delle sanzioni nei confronti, dicevo, accennavo precedentemente, dell'Ufficio di Approvvigionamento della Difesa turca per aver appunto acquistato dei sistemi antiaerei i famosi S-400 dalla Russia. E mentre allo stesso tempo il Congresso ha adottato una posizione non formalizzata, ma un embargo appunto de facto per quanto riguarda le armi verso la Turchia, da trasferire verso la Turchia, per cui effettivamente la collaborazione tra gli Stati Uniti e la Turchia in questo momento è assolutamente compromessa, in primis per una questione, dicevamo, strategica, per una questione di difesa. Ricordiamo appunto che la Turchia ha una posizione fondamentale per il contenimento della Russia, ma ovviamente si acquista i sistemi antiaerei dalla Russia, non può pretendere di continuare a sviluppare ed essere parte dei progetti di costruzione degli F-35 statunitensi. Ovviamente è un controsenso, e questo metterebbe infatti in pericolo la sicurezza degli altri alleati della NATO. Questo sarà un altro punto fondamentale nella discussione che si sta tenendo adesso, insomma. E dunque c'è da aspettarsi da parte dell'amministrazione Biden sicuramente un atteggiamento piuttosto fermo, meno indulgente sicuramente rispetto a quello di Trump, che come sappiamo aveva un debole un po' per i personaggi forti, e quindi compreso anche Erdogan, e Biden invece è più legato a tematiche quali il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, assumerà un atteggiamento non, appunto, come dicevo, meno, sicuramente meno indulgente.
Ecco, questo lo si vedrà certamente poi dal prossimo vertice NATO. Intanto i nostri ascoltatori intervengono sul tema e Claudio lancia un lungo messaggio e dice: comprendo che non bisogna sottostare a tutte le provocazioni di Erdogan, ma nel nostro interesse è collaborare e cercare intesa con la Turchia, sia perché è un partner NATO, sia perché è una cerniera con l'Asia e per i flussi migratori conseguenti, e poi come ponte di dialogo con l'Islam e soprattutto quella di matrice estremista terrorista. Chiedo un ultimo commento a Marta Ottaviani su questo aspetto.
Ma allora, purtroppo Erdogan non si è rivelato un interlocutore leale e in buona fede né per quanto riguarda la questione migranti né per quanto riguarda la questione terrorismo di marca islamica. Anzitutto per la questione migranti va detto che l'Europa gli ha prestato il braccio per comportarsi in questa maniera, firmando il ben noto ormai accordo sui migranti del 2016, con il quale non solo non abbiamo affrontato la condizione, la situazione dei migranti con umanità e con la dignità che si richiede a una situazione del genere, ma oltretutto ci siamo messi nelle mani della Turchia pagandola profumatamente. Da quel momento non facciamo altro che farci ricattare da Erdogan, che è sempre pronto a usare l'arma migranti per ottenere qualcosa e alzare il prezzo delle sue richieste. Non ci dimentichiamo che in autunno aveva addirittura minacciato di aprire i confini, aveva spinto sostanzialmente decine di migliaia di persone sul confine di terra con la Grecia. Quindi insomma, questo è Recep Tayyip Erdogan, non ce lo dimentichiamo. Per quanto riguarda la lotta al terrorismo di matrice islamica, la Turchia di Recep Tayyip Erdogan è accusata di aver avuto comunque accordi di sottobanco con lo Stato islamico in chiave anti-curda e anti-Assad. La Turchia la settimana scorsa ha consegnato un foreign fighters di origine italiana, i foreign fighters che trovano riparo e appoggio in Turchia si contano a decine e a centinaia. Quindi insomma, mi pare davvero una goccia nell'oceano il gesto compiuto dalla Turchia la settimana scorsa.
E di fatto è un rapporto con l'Europa e con gli Stati Uniti e con la NATO quantomeno minimamente controverso. Grazie ancora ai nostri ospiti, a Marta Ottaviani, giornalista e collabora con la Stampa e Avvenire, autrice de Il Reis, biografia di Erdogan, e a Giuseppe Di Lucia, giurista specializzato in relazioni internazionali. Grazie ancora per essere stati con noi e ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa del mattino e contattarci ancora adesso via sms al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
I want to make it absolutely clear to all the people in the Baltic States. We have pledged our sacred honor, the United States of America, our sacred honor to the NATO Treaty and Article 5.
President Biden and the inauguration of him as the new president represents a new chapter for our alliance, because Joe Biden is such a strong supporter of NATO. He knows NATO.
A Radio Tremondo ascoltiamo un'altra voce ancora inconfondibile, che lo diventerà sempre di più, quella di Joe Biden, che ancora da candidato dichiarava: voglio che sia chiaro a tutti i popoli di tutti gli stati, noi abbiamo promesso sul nostro sacro onore degli Stati Uniti America di far parte del trattato NATO, applicare il suo articolo 5. Poi abbiamo ascoltato la voce di Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, che dice che il nuovo presidente americano rappresenta un nuovo capitolo, forte sostenibile dell'alleanza, conosce molto bene la NATO. Questi sono dei documenti tratti da Voice of America e dalla CNBC International degli scorsi giorni. E appunto, dicevamo, lo citavamo prima, il nuovo presidente degli Stati Uniti si è insediato, e tutto questo non può non avere una riflessione approfondita e un riflesso tra l'altro nelle relazioni con l'Europa e nelle relazioni con la NATO. Allora ne parliamo con Daniele Fiorentino, professore di storia degli Stati Uniti e di relazioni fra l'Europa e gli Stati Uniti, insegna al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Roma 3. Buongiorno professore, grazie per essere stato con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Ecco, professore Fiorentino, Biden si è insediato, giustamente, tra l'altro lo corteggiano tutti, lo corteggia l'Europa, lo corteggia la NATO. Cosa si aspetta l'Europa da Biden e viceversa, soprattutto sul piano del patto atlantico?
Beh, le aspettative dell'Europa sono alte, perché visti i rapporti che si erano creati durante l'amministrazione Trump, soprattutto negli ultimi due anni, qualunque altro interlocutore sarebbe stato ovviamente prezioso per l'Europa, e ora l'Europa si trova di fronte un interlocutore che conosce la NATO, che conosce l'Europa, che ha viaggiato moltissimo, ha esperienza in politica estera. Io credo che fondamentalmente le aspettative di Stoltenberg, così come anche i leader europei che hanno già parlato con Biden, Macron pure ha parlato di NATO per esempio l'altro giorno, si aspettano ovviamente un maggiore impegno degli Stati Uniti, che gli Stati Uniti tornino a essere una guida, diciamo, nel NATO, perlomeno un punto di riferimento solido. Non dimentichiamo che Trump aveva condannato la NATO come obsoleta, come non più necessaria agli Stati Uniti, soprattutto nell'interlocuzione con la Russia, per esempio, dove in qualche modo Trump pensava di avere un interlocutore diretto. E anche un altro aspetto importante è il ruolo della NATO nel Mediterraneo, verso il Medio Oriente. I focolai sono numerosi e quindi una presenza militare diretta degli Stati Uniti non c'è più necessariamente, e qui la NATO gioca un ruolo importante, e credo che da questo punto di vista ci siano molte aspettative da parte dei leader europei. Non dobbiamo dimenticare però che gli Stati Uniti ormai da anni, anche prima di Trump, chiedono agli europei un maggiore impegno, soprattutto economico, nelle spese militari e nelle spese di difesa, e questo non credo invece cambierà moltissimo.
Ecco, lo citava lei prima, appunto il precedente summit con Trump aveva segnato una frattura, il presidente americano aveva chiesto ai partner europei di essere più autonomi, di non aspettarsi sempre solo l'appoggio americano, ma gli elementi per poter dire che in questo senso ci si aspetta al presidente democratico un atteggiamento diverso da quello del suo predecessore sono alimentati, possiamo dire, dalla figura di Biden, dal fatto di essere democratico, e sono poggiati, diciamo, su elementi fattuali, possiamo dire, o in realtà poi la politica estera americana ormai nel Mediterraneo e nel Medio Oriente è una politica che intende, insomma, tirare i remi in barca.
Assolutamente Biden dà garanzie completamente diverse. Dobbiamo pensare che c'è un passaggio fondamentale, appunto lei ha menzionato l'ultimo summit della NATO, già se ne prepara uno nel 21, in realtà si preparava da tempo, poi è saltato ovviamente per la pandemia, ma è ovvio che Biden rappresenta un'America diversa, diciamo è come se oggi l'Europa e la NATO nello specifico si trovassero di fronte due anime diverse, una quella di Trump, che non è che sia passata, negli Stati Uniti è sempre una presenza forte, come abbiamo visto anche dai risultati elettorali, e un'altra che è quella, diciamo così, proiettata a livello internazionale, democratica, chiamiamola, ma ce ne sono anche di questi rappresentanti tra i repubblicani, che ha una comprensione maggiore della politica internazionale, una conoscenza dell'Europa che Trump ha dimostrato di non avere, un'attenzione che ovviamente guarda anche ad altri scenari, ovviamente viene in mente il rapporto con la Cina, l'importanza dell'Europa, qui parliamo dell'Unione Europea, ma insomma è ovvio che la NATO è una garanzia ulteriore nei rapporti con la Cina e sul commercio in particolar modo. E poi l'impegno in Afghanistan, per esempio, in Iraq, dove tra l'altro la NATO ha anche impiegato un impegno diretto. Ecco, in questo tipo di coinvolgimento delle truppe NATO o anche semplicemente della NATO politicamente, l'Europa si aspetta ovviamente un atteggiamento diverso, che ci sarà, perché indiscutibilmente, ecco, una cosa che va sottolineata di questo nuovo presidente degli Stati Uniti è che è probabilmente dai tempi della Guerra Fredda, ma forse anche oltre, il presidente che ha la maggiore conoscenza delle relazioni internazionali e del mondo, ha viaggiato moltissimo, oltretutto è stato, oltre che senatore per moltissimo tempo, anche vicepresidente di Obama, e per Obama anche ha viaggiato e conosce quali sono i teatri critici principali a livello internazionale. Da questo punto di vista penso che possa dare un supporto importante alla NATO. L'Europa però deve entrare nell'ordine di idee, e fa fatica, sembra, lo ha fatta ovviamente molto di più con Trump, che serve iniziativa, capacità di decisione, che non riposa soltanto sulle spalle degli americani, ma che in qualche modo è un impegno che gli europei devono prendere e assumere per se stessi. E questo, ecco, è una conduzione, diciamo, congiunta a cui gli europei devono abituarsi, perché gli americani a questo punto di vista nel loro complesso hanno cambiato posizione. Ma ripeto, il cambiamento tra una gestione Trump e quella di Biden sarà marcato. Io credo che vedremo dei cambiamenti significativi.
Un cambiamento significativo marcato è anche quello di cui si parla in un rapporto che ci segnala Costanza Spocci dalla redazione. Si intitola "Quali sono le prospettive effettive di Biden per il rilancio delle relazioni transatlantiche?" È un'analisi del Council of Foreign Relations, e si dice che Washington dovrà lavorare verso una partnership strategica più equa con l'Europa invece di assumere la leadership totale, insomma, all'interno della NATO degli Stati Uniti. Ecco, a questo proposito, professore, riprendo un messaggio che ci lancia un nostro ascoltatore, che fa una domanda, insomma, abbastanza lapidaria, però che può chiarire bene, io credo, il rapporto dell'Europa con la NATO, ma anche all'interno dell'Europa quelle spinte che vanno più lontane dagli Stati Uniti. Chiede: ma è possibile che dobbiamo ancora sempre dipendere dagli Stati Uniti?
Questa è una domanda che ci facciamo spesso e che ha a che fare ovviamente con gli equilibri internazionali e il confronto tra le potenze, in questo momento in particolar modo Stati Uniti e Cina. Diciamo che quando gli Stati Uniti, questo è ormai da tempo, hanno chiesto all'Europa di assumersi maggiori responsabilità per arrivare poi alle richieste davvero lapidarie di Trump sull'impegno economico, no? Lo citavo prima, dell'Europa, dei diversi paesi europei nel bilancio della NATO, e gli europei cominciano a ripensare, a avere appunto opinioni diverse, in questo non sono molto uniti e compatti, e c'è poco da fare. Nelle relazioni transatlantiche gli Stati Uniti rimangono il partner forte, anche perché per decenni hanno fornito alla NATO e agli alleati NATO un sostegno che questi alleati oggi non sembrano volere o essere in grado di coprire nello stesso modo. Quindi dobbiamo sempre vedere qual è l'equilibrio complessivo delle potenze prima di poter dire sì, noi potremmo non dipendere ovviamente dagli Stati Uniti. Ma poi appunto Jens Stoltenberg si è rivolto a Biden non appena insediato, dicendogli riapriamo questi rapporti, noi guardiamo alla leadership americana. Quello che dice il Council of Foreign Affairs è verissimo, ci dovrebbe essere un equilibrio maggiore. Da questo punto di vista credo che un pochino gli equilibri siano cambiati, perché Trump ha forzato la mano al punto che gli europei hanno dovuto cominciare a assumersi delle responsabilità che prima in qualche modo rigettavano.
Quindi delle relazioni necessarie con gli Stati Uniti, ma che possono poi di fatto essere aggiustate, lo vedremo tra poco. Ricordiamo che il segretario della NATO Stoltenberg ha annunciato che il presidente eletto degli Stati Uniti sarà presente al prossimo grande vertice dell'Alleanza Atlantica, previsto proprio per i primi mesi del 2011. Grazie ancora dunque al nostro ospite Daniele Fiorentino, docente di storia degli Stati Uniti all'Università Roma 3. Grazie per essere stato con noi. E si chiude così la puntata di oggi di Radio Tremondo. Vi saluta tutta la redazione, alla console Fiore Libori, la regia Marco Pompi, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, in redazione Giulia De Luca e Costanza Spocci, e Laura Silvia Battaglia che vi parla. L'appuntamento per domani mattina alle 6.50 con la rassegna stampa e poi alle 11. Adesso è il momento di Radio 3 Scienza. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.